Spazio Benessere. Regole e consigli per stare meglio e mantenersi in salute. Con Paola Valdinoci.
Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti a una nuova trasmissione di Radio Spazio o Spazio Benessere. Come avevamo anticipato al nostro bel discorso sui funghi, mancava una parte molto importante, che è la parte medicinale, che affronteremo oggi con un ospite molto speciale. Abbiamo infatti in collegamento da Verona il professor Ivo Bianchi, un medico laureato in medicina e chirurgia e specializzato in medicina interna presso l'Università di Padova. Dal 1992 è docente e coordinatore del corso di perfezionamento in regolazione biologica e medicine complementari che si tiene presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Milano, e fra le sue numerosissime e ottime pubblicazioni c'è anche Guarire con i funghi, e quindi oggi gli diamo il benvenuto in radio e speriamo di imparare da lui alcune informazioni molto utili. Quindi buongiorno professor Ivo Bianchi.
Buongiorno
e benvenuto a Spazio Benessere. Quindi noi avevamo promesso ai nostri radioascoltatori di delucidare un pochino quelle che sono le proprietà medicinali dei funghi. Questa è stata un'annata molto feconda per quanto riguarda i funghi, e quindi l'argomento era veramente un pochino sulla bocca di tutti. Volevamo però avere delle informazioni un pochino meno commerciali, perché ovviamente la pubblicità fa il suo, e quello che sappiamo sui funghi è un pochino quella che è l'informazione commerciale, anche di quelli più antichi come shiitake, maitake o reishi, il ganoderma. E quindi do la parola a lei magari per introdurre un pochino questo grande tema dei funghi e quello che possono fare per la nostra salute.
Ecco, allora intanto buongiorno e grazie dell'invito. Allora, voglio dire che i funghi, in effetti lei ha detto giusto il discorso pubblicità, perché tutti i funghi, ecco, anche dei più modesti come il pratajolo e così via, hanno effetti terapeutici, quindi non c'è bisogno necessariamente di rivolgersi alle costose
capsule,
perché i funghi di per sé, diremo, hanno, come la sola, allora teniamo conto di questo, c'è il regno vegetale, il regno animale e il regno dei funghi. Quindi uno può mangiare una bistecca, il sacco che viene dalla bistecca, ovvero le proteine, può mangiare un'insalata o della cicoria, il sacco che viene dalla cicoria. Molto spesso invece noi non sappiamo, la gente non sa cosa viene dei funghi, che sono invece un alimento molto importante, però sono un regno a parte. Quindi i funghi danno qualcosa di diverso da quello che danno
gli altri regni,
vegetali.
Sì.
Ovvero, i funghi, tanto precisiamo una cosa, sono privi completamente di zuccheri, sono privi completamente di colesterolo, già questo ci dice
un'ottima cosa.
Di molto interessante, sono molto ricchi di aminoacidi, che sono i mattoni della vita, contengono quasi tutti gli aminoacidi essenziali, e soprattutto i funghi, diremo, sono nella natura, diremo, hanno il ruolo, e anche questo spesso non si sa, hanno il ruolo di assorbire e rendere disponibili i minerali. Quindi ogni fungo, quando noi distinguiamo, non so, lo shiitake dal maitake, dal reishi, eccetera, in realtà le proprietà di questi diversi funghi sono legate al diverso tipo di minerale che questi assorbono e organizzano. Quindi i funghi praticamente nell'universo, diciamo, della vita assorbono i minerali dal terreno e li cedono alle piante sostanzialmente, e possono naturalmente cederli anche all'uomo, no?
Sì.
E le piante in cambio gli cedono gli zuccheri, ecco, tanto per dire come avvengono le cose, no? Quindi ecco. I funghi ci portano appunto aminoacidi, ma ci portano anche e soprattutto minerali che caratterizzano, perché poi il minerale è quello che è molto spesso ha la valenza terapeutica, oltre al fatto che ci sono dentro delle molecole, tipo per esempio la provitamina D, che sono molecole antineoplastiche, quindi sono il miglior modo anche per l'alimentazione a base di funghi, il miglior modo per tenere lontano non solo il diabete e l'ipercolesterolemia, ma anche per tenere lontano le malattie neoplastiche, soprattutto in fase preventiva. Quindi mi stupisce tra l'altro sempre tantissimo vedere che l'Italia è uno dei paesi che consuma meno funghi d'Europa, per esempio, no?
Sì, meno ricerca anche, molta meno ricerca per esempio della Finlandia sui funghi medicinali, eppure ne abbiamo tanti.
Ne abbiamo tanti e la Francia, per esempio, è un grandissimo consumatore di funghi, e per non parlare poi dell'Oriente, in cui il fungo nasce proprio come storicamente come correttore dell'alimento. Quando noi mangiamo il risotto con i funghi, per dire, no? Noi senza saperlo mangiamo il riso, che è una bomba glicemica e quindi non fa certo bene per prevenire
per
il diabete, diciamo. Però il fungo dentro il riso con i funghi, il risotto con i funghi, diciamo, ha l'effetto proprio di correggere questa bomba glicemica. Quindi il fungo nasce anche in Oriente come correttore dell'alimento, come migliorativo dell'alimento.
E quindi questa è già è un'ottima informazione.
Quindi voglio dire, già c'era stata una ricerca molto bella fatta in America anni fa, che diceva che se uno consuma un etto al giorno di funghi, ma anche di prataioli, ma soprattutto di un fungo che è poco conosciuto, ma che si trova al supermercato, che è l'Agalitus bisporus, che è al supermercato e costa anche poco, previene certe patologie come il cancro alla prostata e il cancro alla mammella, che non è da poco.
Non è da poco, sì.
Una ricerca molto importante su questo. Quindi i funghi dovrebbero essere un po' più conosciuti, visti anche come alimento, visti anche come preventivo, perché poi chiaramente io conosco anche dei funghi molto complessi che si usano proprio nelle terapie molto problematiche. Però
ci può fare un esempio veloce della complessità?
Di un fungo che ho studiato molto a fondo, che poi voi trovate anche sulle varie pubblicazioni che ho fatto, è il chaga. È un fungo che viene dalle steppe della Russia. Se uno si intende un po' di letteratura, Solzhenitsyn ha fatto un romanzetto che si chiama Padiglione Cancro e descrive come in questo ospedale avessero curato con questo fungo che viene dalla Siberia alcune forme molto importanti di cancro. Ecco, questo è un fungo, ovviamente non è un fungo mangereccio, è un fungo legnoso, cattivissimo, che si usa solo nelle patologie. Però a fronte di questo, tutti gli altri funghi, allora questo diremo, cioè di funghi molto specifici, si usano per affiancare, naturalmente, ecco, sia ben chiaro questo, affiancare le terapie ufficiali, ovviamente aiutano nell'ambito delle terapie ufficiali.
Certamente.
Invece ci sono gli altri funghi, quelli buoni, diciamo, no? Può essere lo shiitake, il bisporus, il prataiolo, il porcino, sono tutti comunque funghi che hanno proprietà antidiabetiche, anticolesterolemiche e anche immunostimolanti, e quindi non hanno una pretesa curativa se uno ha una grave malattia, però hanno sicuramente una valenza preventiva.
Esatto, e anche antinfiammatoria, se non erro, no? Hanno anche delle buone proprietà antinfiammatorie.
L'antinfiammatorio è soprattutto il reishi che ha un effetto antinfiammatorio, non tanto gli altri funghi in realtà. Comunque, il reishi, che tutti conoscono ormai, il ganoderma,
sì,
è un fungo che si usa anche nell'artrite reumatoide e in tante altre situazioni, perché è un antinfiammatorio che ha un effetto anche simil cortisonico sotto alcuni aspetti, pertanto che è spiccata questa sua attività antinfiammatoria. Ecco, questo è il concetto.
Ok, per quanto riguarda invece le sindrome allergiche, visto che sono i modulatori della risposta immunitaria, possono fare qualche cosa anche per quelle che sono le sindrome allergiche?
Sì, solo però anche qui ogni fungo in realtà ha le sue
proprietà
e le sue indicazioni specifiche, no? Quindi nell'allergia si usano, anche qui si usa le spore del reishi, ecco, qui non è quindi che ci sia che uno prende, si usano le spore del reishi, che hanno un effetto molto interessante in questo senso qua.
Ottimo, grazie per queste informazioni molto utili. E sono poi usati anche per altre tipologie di malessere o di patologie che non abbiamo nominato?
Beh, abbiamo nominato in realtà tutti quelli che sono i grandi campi, perché forse non ho chiarito bene il concetto dell'aspetto cardiocircolatorio. Ovviamente, essendo che i funghi hanno tutti una valenza anticolesterolemica, è ovvio che fanno bene per l'apparato cardiocircolatorio. Però ci sono, ecco qui la cosa interessante, dico che ogni fungo ha le sue caratteristiche, c'è un fungo che si chiama Auricolaria, per esempio, il quale è specifico perché contiene anche una molecola particolare che è l'adenosina, ma comunque questo fungo è specifico per la protezione cardiovascolare. Quindi andiamo eccoci ancora più profondamente in questo aspetto, per esempio.
Sì, ed è credo molto importante, perché la morte per problemi cardiovascolari è sicuramente la prima in Europa, quindi esatto. Forse dovremmo farlo conoscere molto di più e sponsorizzarlo un pochino di più.
Io purtroppo ho fatto, però c'è una certa difficoltà, ecco, perché dove c'è l'interesse importante della farmacia, invece dal punto di vista dovremmo farlo conoscere più questi funghi dal punto di vista alimentare proprio, no? Come questo che mi sforzerò di fare. Io comunque vi ricordo che faccio anche una rivista su mia che esce ogni 2 mesi, che parla di medicina naturale, che però si trova solo in abbonamento, bisogna abbonarsi via internet. Comunque ho una mia rivista in cui faccio spesso delle rubriche sui funghi, no?
Ecco.
E anche delle ricette su come cucinarli, eccetera, perché dovrebbero entrare nella nostra alimentazione, tanto bene, uno può essere un vegano, per esempio, integra perfettamente bene
la provitamina D.
La provitamina D, che è meravigliosa, ma anche altre vitamine del gruppo B, come anche in parte la B12, la B6 e così via, ma soprattutto ha un bellissimo apporto di proteine, di aminoacidi, perché non possiamo pensare che gli aminoacidi del vegano vengono solo dai fagioli, capito? Perché i fagioli, certo, hanno tanta lisina, ma pochi altri aminoacidi, quindi uno dovrebbe complementare questi legumi, per esempio, con i funghi, e farebbe un'alimentazione estremamente sana sostanzialmente. Ecco
quindi facciamo conoscere anche ai nostri radioascoltatori la rivista Scienza Natura, che
loro
può...
vanno su internet,
sì,
e possono averla, diremo, online per soli pari 19 euro, o altrimenti ci sono gli abbonamenti anche più elevati, in cui hanno tutti i libri, video e così via. Ecco, quindi ci sono tutta una serie, ho fatto una serie infinita di cose, perché è da più di 15 anni che studio i funghi. Anche lì in Friuli ho fatto tanto tempo fa un congresso a Pordenone, cioè poi per esempio il 30 di, a chi interessa adesso, il 30 di novembre terrò una conferenza sui funghi all'Università di Trento, per esempio. E quindi voglio dire, c'è un interesse anche che mi piace questo, sia di tipo universitario, sia l'Università di Trento promuove questa conferenza e vorrebbe da una parte stimolare la coltivazione dei funghi nella regione Trentino, e dall'altra inserirla nel discorso cliniche, ospedali, eccetera, eccetera, perché sono talmente varie dal punto di vista, capito?
Sì.
Che è un delitto, no? E costano niente, perché uno va al supermercato con 1,50 euro e compri mezzo chilo di funghi. Capito?
Sì, quindi, e ci sono anche adesso tanti kit per la coltivazione casalinga, quindi veramente non ci sono scuse per non coltivare i funghi, sono facili da crescere, facili da utilizzare.
Esatto, poi c'è un altro fungo molto interessante che voglio citare, che è il Pleurotus, che è l'orecchione, che si trova
sì, questo grande,
che è un fungo molto importante, perché supporta anche la parte ormonale, capito? Quindi è un fungo rivitalizzante anche sul piano ormonale, quindi diciamo, ecco, è molto interessante. E dobbiamo anche imparare a usare e a valorizzare anche i funghi di casa nostra, ecco, non dobbiamo cercare solo i funghi esotici, capito?
Sì, soprattutto infatti proprio perché hanno proprietà a volte condivisibili, e quindi esatto, questo fungo potrebbe essere indicato nel periodo della menopausa, ad esempio?
Sì, ma o anche prima, quando incomincia, sa che verso i 41-42 anni, insomma, già incominciano a decadere gli ormoni.
Certo.
E quindi in quel periodo lì è già, c'è un bel supporto. Poi naturalmente in menopausa, per lì bisogna subentrare poi spesso con altre cose, anche non è sufficiente un piatto di Pleurotus, però sono funghi di grande nutrimento. Io voglio ricordare un'altra cosa interessante di vista storico, che dopo la prima guerra mondiale in Germania stavano morendo di fame per la carestia, e una delle cose che ha salvato milioni di vite dalla carestia è stato l'aver estensivamente coltivato questo fungo, questo Pleurotus, che è estremamente nutritivo. Quindi voglio dire, ci sono delle cose che sono molto interessanti se uno vuole nutrirsi bene e anche rimanere in salute sotto molti punti di vista.
Beh, no? Questa è un'ottima notizia, perché adesso che ci sono le castagne, che sono anche, hanno un indice glicemico un po' alto, visto l'amido,
esatto,
che contengono,
esatto,
la zuppa di funghi e castagne in cui si può aggiungere il Pleurotus potrebbe essere un'ottima cosa.
Certo, il fungo corregge l'alimento sostanzialmente. Infatti io spesso metto insieme nelle mie formule i funghi e i fitoterapici, per esempio, perché c'è una loro complementarietà, come c'è in natura. c'è anche nella preparazione dei farmaci questo.
Certo, e per quanto riguarda l'assorbimento quindi dei sali minerali che ha menzionato all'inizio, ci sono dei funghi più utili per assorbire ferro, calcio, magnesio ad esempio, oppure hanno un altro tipo di selettività?
No, allora diremo quasi tutti i funghi assorbono calcio e magnesio, quindi lo shiitake per esempio sicuramente va molto bene per questo, o anche il papaiolo, quindi tutti i funghi assorbono questi minerali. Quando invece andiamo su minerali un po' più complessi, diremo, allora bisogna andare, però ecco, questi che ha citato, il calcio e il magnesio, quasi tutti i funghi sono ricchi, non solo, ma sono ricchi di calcio e nello stesso tempo anche contengono la provitamina D, capito? Quindi
sì, sì.
C'è il doppio vantaggio, che c'è il calcio e poi c'è l'assorbimento, anche la vitamina D che ne stimola l'assorbimento. Ecco. Ricordiamoci tra l'altro che le nostre popolazioni oggi, quasi tutti, se non dire tutti, sono carenti di calcio,
sì,
e
sì.
Di vitamina D, dico.
Soprattutto quindi, di vitamina D.
Ecco, e quindi questo è importante, la vitamina D ha effetti importantissimi nelle patologie autoimmuni, per esempio. Un'altra cosa che c'è oggi frequentissima è la tiroidite, no? Questa patologia autoimmune molto
soprattutto diffusa. In Friuli.
Ecco, e lì capisce bene che dare qualcosa che abbia un effetto anti-autoimmunità, ovvero qualcosa che ti porti attivi la vitamina D, è molto importante naturalmente.
Ecco, ce ne sono, parlando quindi di tiroide brevemente, ci sono i funghi, assorbono anche selettivamente il selenio, che può essere un aiuto per la tiroide?
Certo, ecco, proprio, questo è molto interessante quello che mi dice, perché per la tiroide ci sono due elementi importanti. Uno banalmente è lo iodio, quello lo sanno tutti, no?
Sì.
E l'altro elemento molto molto importante è il selenio. Il selenio proprio è l'elemento minerale della tiroidite, perché in realtà lo iodio sarebbe l'elemento minerale del gozzo. Quindi
sì.
Il gozzo non c'è più e grazie al fatto che adesso c'è il sale iodato, eccetera, eccetera. Adesso c'è la tiroidite e l'elemento che aiuta la tiroidite, specialmente quando io vedo anche delle ragazzine, perché colpisce più frequentemente le donne, vedo delle ragazzine, delle persone giovani così, che hanno la tiroidite, intervenendo subito col selenio si riesce quasi sempre a risolvere la tiroidite. No? Quindi il selenio è contenuto molto nei funghi, molto, il selenio continuo, lo so, per dire nello zenzero, nell'aglio, ma moltissimo nei funghi, e tutti i funghi ne sono ricchi, ma in particolare possiamo citare lo shiitake, per esempio, che lo shiitake si incomincia a trovarlo, lo shiitake anche in giro, insomma, abbastanza facilmente.
Sì, è diventato un fungo comune.
E quindi lo shiitake è un fungo veramente molto ricco, in particolare appunto anche di selenio, quindi potrebbe essere il fungo più indicato in queste patologie autoimmuni, anche perché poi ci sono altri funghi, ma andiamo a pensare a robe molto complicate.
Potrebbe anche essere che l'eliminazione dalla dieta di funghi, di tutto quello che il sottobosco probabilmente produceva un tempo, il fatto che adesso mangiamo in modo forse un pochino commerciale, possa avere anche predisposto l'organismo a essere più debole per alcune patologie rispetto ad altre. Forse prima si mangiavano più funghi.
Beh, ma il discorso è molto complesso, perché nelle patologie autoimmuni della tiroide c'entrano, diremo, gli estrogeni, quindi c'entra tutto il discorso del metabolismo ormonale femminile che è sovvertito da tantissime cose, tra cui la pillola anticoncezionale, eccetera, eccetera, e c'entra l'inquinamento, c'entrano i virus, per esempio il virus della mononucleosi infettiva ha un ruolo molto importante, quindi ci sono molti fattori, capito?
Sì.
Fatto sta che questa patologia è estremamente estremamente frequente, ecco, questo, sicuramente c'è questo dato qua, insomma.
Ecco, e quindi anche per l'assorbimento del ferro, per cui si consigliano troppo spesso anche bistecche a volte al sangue anche poco digeribili per chi non ha uno stomaco molto forte, forse
certo.
Mangiare più funghi potrebbe essere un'idea migliore, averli almeno due volte a settimana,
assolutamente.
Quanto possiamo raccomandare?
Sicuramente i funghi due o tre volte a settimana andrebbero mangiati. Io per esempio mangio sempre spesso delle belle insalatone, nelle quali l'insalatone taglio proprio un bel fungo un bel pappaiolo crudo e me lo mangio in insalata, capito?
Anche questa è un'ottima ricetta.
E questo fa molto bene, capito? Perché mi porto dentro provitamina D, minerali, stimolo immunitario, eccetera, eccetera. Quindi ecco, ricordiamoci che nei funghi è contenuta una molecola importantissima, che sono questi beta-glucani, no?
Sì.
Beta-glucani sono delle molecole che il corpo metabolizza in un determinato modo specifico, che vanno proprio a stimolare la parte immunitaria. Quindi voglio dire, il fungo adesso, per esempio, che andiamo verso il periodo delle influenze, mettere nell'insalata appunto tutti i giorni un bel fungone grosso tagliato ci dà già una protezione antinfluenzale molto importante, capito? Questo di sicuro.
Ecco, allora forse mangiare i funghi in autunno è anche quello una buonissima abitudine per prepararsi all'inverno, quindi per aumentare quelle che sono, ecco, le difese.
Vediamo poi tra l'altro che i funghi, ecco un'altra cosa molto importante da dire, loro hanno appunto non sono piante, attenzione, sono più vicini agli animali delle piante, ecco, questa è una cosa strana. Loro vivono in un ambiente molto insano, vivono nel sottobosco, dice di tutto, no? Umidità, putrefazione, eccetera, eccetera. E allora per difendersi hanno sviluppato delle molecole che sono tra l'altro gli antibiotici. Tutti i nostri antibiotici sono tutti ricavati dai funghi.
Esatto, tutto dalla penicillina in su.
Esatto, e quindi quando noi mangiamo lo shiitake, se voi andate a vedere anche i lavori che ho fatto io in giro, lo shiitake contiene dei fattori antibiotici e antivirali importantissimi. Quindi voglio dire, anche questo è un altro concetto, perché l'antibiotico viene da lì.
Una ragione ottima per mangiare più funghi.
Esatto, direi che proprio
ecco.
Se ce ne fosse bisogno. Ecco, la tradizione occidentale è un po', diciamo, è stata un po' traviata dal fatto che alcuni imperatori romani sono stati avvelenati con i funghi, no? E si vede che la nostra tradizione è rimasta, no?
Sì, un pochino traumatizzata dai fatti di Roma. Ma
traumatizzati dal fatto che Messalina abbia avvelenato Claudio con un bel piattone di funghi, direi. E quindi questo, beh, però è passato un po' di tempo.
Sì, credo si possa avvelenare con tante sostanze vegetali, dalla ricina alle mandorle amare, voglio dire, c'è un'ampia scelta nel mondo vegetale. Scelta, quindi
volendo avvelenare qualcuno, in questo periodo c'è il colchico nei prati,
ecco.
Possiamo toglierlo, uno fa un bel risotto di colchico invece di farlo con lo zafferano.
Esatto.
Senso,
esatto. Allora, per concludere, visto che il tempo è tiranno, abbiamo pochissimo tempo, anche se questo argomento è interessantissimo, i cordyceps che vengono tanto usati per l'invecchiamento attivo e per quella che viene ora definita la seconda primavera, l'età un pochino più avanzata per dare energia, cosa ne pensa e come lo consiglierebbe?
Io lo uso molto e anzi ho fatto un preparato io unendo il cordyceps e la rhodiola.
Ah, ottimo!
Una pianta tonificante meravigliosa, comunque la trova su internet, questo preparato che ho fatto. Ma comunque il cordyceps, noi consumiamo non il vero cordyceps, quello dell'Himalaya, che costa una montagna di soldi, perché è un fungo piccolissimo che si sviluppa su un insetto raccolto proprio come uno spillo. Noi consumiamo però del cordyceps coltivato in vitro in America, è un fungo molto tonico, è anche questo un antivirale, è un antidepressivo, un rivitalizzante molto molto importante che fa molto bene, ecco, certamente non ha effetti collaterali e, come ha detto lei, è molto indicato. Non è della famiglia dei, distinguiamo, ecco, è di una famiglia di funghi diversi che sono gli ascomiceti, quindi assomiglia, ecco, al tartufo come proprietà. Non come aspetto, ma come proprietà. E quindi ha un effetto rivitalizzante generale, un pochino anche sul piano sessuale, ma non così come dicono, ma certamente sul piano energetico. È il fungo certamente degli atleti, è il fungo che dà anche forza a tutta la struttura muscolare, quindi è un grande tonico, certamente estremamente interessante.
Bene, allora su questo possiamo chiudere con il cordyceps. Il cordyceps ci aiuta a mantenerci giovani e a mantenere tutti in forma, può essere anche questo un buon programma di salute. La ringraziamo infinitamente di essere stati con noi su Spazio Benessere e di aver condiviso queste informazioni sia nutrizionali che salutari estremamente importanti. Quindi grazie e buon lavoro e riferiremo, come hanno imparato adesso i radioascoltatori, a Scienza Natura sia per le preparazioni che per l'informazione aggiuntiva.
C'è anche su internet dove possono anche mandare delle domande, ecco, su Scienza Natura, alle quali rispondo, quindi compatibilmente poi con i miei
gli impegni.
Va bene.
Grazie, arrivederci, grazie, e buona giornata.
Grazie.
Avete ascoltato Spazio Benessere con Paola Valdinoci. Le trasmissioni si possono scaricare dal sito www.radiospazio103.it nella sezione podcast.